Una, in collaborazione con Ferrari Dino, Pizza Fantasy, Acustica Santa Chiara. Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Ciao a tutti, buon pomeriggio. Puntata del mercoledì di Palla in Tribuna. Un saluto a tutti gli amici in ascolto, le amiche in ascolto. Abbiamo un po' di notizie da commentare, abbiamo tanti ospiti e è una puntata che arriva nel mezzo della settimana che porta il Parma poi verso la pausa, perché poi il campionato si ferma. Il Parma tornerà in campo l'11 di gennaio a San Siro contro l'Inter, ma diciamo quella è una bellissima passerella di prestigio. Poi dopo si ricomincia a fare sul serio con il campionato vero, con la B, dalla fine settimana successivo. Tanti temi, come sempre attendiamo il vostro contributo al 333-920-0170. È una giornata delicata per alcuni club che stanno cambiando gli allenatori, o meno stanno esonerando, ma non hanno ancora scelto chi siederà in panchina per il resto del campionato, chi siederà in panchina dalla prossima partita. Novità a Cagliari e Brescia. Noi facciamo il punto anche perché il servizio del TG Sport ci aiuta a fare due conti nel Parma, perché se ne sono accorti in pochi, ma quella contro la Spal è stata la 100ª partita ufficiale del presidente Krause alla guida del club. I numeri non sono felici, influenzati in maniera massiccia anche dal primo anno di Serie A, però non è che poi la situazione migliori molto quando si passa a valutare solo gli ultimi due anni in B o soltanto l'ultimo, che è comunque il migliore. Il punto nel servizio, poi arriviamo con i nostri ospiti e i vostri messaggi.
Salta un'altra panchina in Serie B. Esonero annunciato, quello di Fabio Liverani. I regali del Parma avevano allungato di due turni la permanenza a Cagliari, dove ora invece sembra in arrivo Claudio Ranieri. Non una buona notizia per le dirette concorrenti alla A, crociati inclusi, l'ex tecnico di Samp, Roma e Leicester, esperto in miracoli, può ridare slancio a una piazza in crisi. Altra panchina in bilico a Brescia, Clotet e i saluti. Si cambia insomma in vista della sosta, anche se negli ultimi anni in Serie B pochissimi avvicendamenti hanno dato i risultati sperati in termini di promozione. Il Parma intanto ha raggiunto contro la Spal il traguardo delle 100 partite ufficiali dell'era Krause. Occasione utile per fare due conti: 94 i match giocati tra A e B, 6 in Coppa Italia, 24 le vittorie, di cui 21 in campionato, in ogni caso meno di un quarto dei match disputati, 32 i pareggi, 44 le sconfitte, di cui 41 tra massima serie e cadetti, il risultato più frequente. Più della metà, va detto, ben 24, sono datate 2020-21, ultima sciagurata stagione in A. Tolta ovviamente la Coppa Italia, la media punti a partita del Parma di Krause si aggira su 1,1, soltanto in Serie B sale a quota 1,34. Quest'anno è aumentata ancora, ma resta inferiore a 1,45 punti per match. Un dato che nelle ultime stagioni non è stato sempre sufficiente a centrare almeno i play-off. Infine il rendimento casalingo conta 12 vittorie su 48 match giocati al Tardini, il 25%. In casa e fuori il rendimento risulta pressoché identico, 14 successi complessivi contando la Coppa. Questa è la fotografia, inutile dilungarsi sulle poche soddisfazioni del presidente e dei tifosi in questi due anni e mezzo. Una cosa è certa, il Parma deve ancora imparare a vincere e non è cosa da poco per un club che vorrebbe tornare in A.
E questo, insomma, ci siamo messi a fare qualche calcolo che fotografa un po' la situazione. Insomma, si vince davvero di rado, se non una su quattro più una su cinque, ecco, per quanto riguarda il campionato, con una media che è, insomma, influenzata dal primo anno di A, ma non è migliorata di tantissimo la situazione nelle ultime due stagioni. Abbiamo con noi il nostro primo ospite, che è Marcello Tosi. Buon pomeriggio, Marcello.
Buon pomeriggio Marco, a te e a tutti i radioascoltatori di Radio TV Parma.
Allora, dopo un messaggio di Rino che ci fa meditare su una lettera arrivata alla Gazzetta, ma la teniamo per dopo. Rino, la teniamo lì nel cassetto, così ne parliamo in maniera più ampia. E allora Marcello, ti chiedo questo intanto, dato che sei un osservatore di tutto il calcio, non solo in casa Parma, ma cosa sta succedendo? Sta succedendo che salta la panchina di Liverani, salta la panchina di Clotet a Brescia, si fa il nome di Ranieri, adesso tra l'altro sono tutti ex Parma per il Cagliari: Ranieri, D'Aversa e Iachini, nomi ipotizzati. Per Brescia si parla di Aglietti. Cosa ti dice questa situazione?
Ma credo che siamo arrivati più o meno al giro di boa di un campionato che si è mantenuto come nelle previsioni, come forse mai negli ultimi anni, particolarmente competitivo. Si diceva quest'estate metà delle squadre che ci sono in Serie B, anzi forse di più, hanno l'ambizione dichiarata o meno di salire di categoria. Attenzione, per alcune di queste società l'ambizione è considerato quasi un obbligo da parte della tifoseria. In alcuni casi, non lo dimentichiamo, è anche una questione, diciamo, di conti, nel senso che ci sono società per le quali la promozione in Serie A, dove ovviamente si trovano contributi economici molto maggiori, è anche un discorso di solidità economica. E il calcio in questo senso non è che è migliorato in questi mesi, non è il problema del Parma, per fortuna, sì, finché c'è questa proprietà che dal punto di vista finanziario dà una solidità che pochi hanno in questo momento nel calcio italiano, però sicuramente il Parma era una di quelle società che, come dire, ha l'ambizione di risalire e fa fatica a considerare un obiettivo diverso. Poi però succede che ci sono prime in classifica o comunque a fare un campionato fuori misura, società come il Frosinone, che praticamente gioca esattamente con lo stesso budget e in parte, buona parte, la stessa squadra, sicuramente lo stesso modo di giocare dello scorso anno, dove ha fatto un campionato molto diverso come classifica. La Regina, che magari all'inizio era considerata una società che veniva da un cambio di proprietà e poteva avere qualche problema, e soprattutto il Bari, che quest'estate è stato anche un po', come dire, oggetto di critiche da parte dei tifosi, perché il budget messo a disposizione dalla proprietà e dal presidente De Laurentiis non era sufficiente per l'ambizione della piazza. Questa è la Serie B, un campionato livellatissimo, quest'anno forse di più, probabilmente livellato verso l'alto, dove tutti vogliono vincere. In realtà un risultato positivo fa sperare grandi risultati, un risultato negativo porta subito ad aprire scenari preoccupanti. Di solito nel girone di ritorno il valore delle rose tende ad emergere. Sì. Detto questo, ci sono veramente tante squadre con tanto valore quest'anno in Serie B.
Marcello, se dovessi dire al Cagliari, no, non prendete quello che è meglio, ma in ottica Parma, tra Ranieri, D'Aversa e Iachini, io, insomma, con Ranieri in panchina al Cagliari mi preoccuperei, perché riacquista molta credibilità, perché la rosa non è male.
Non lo so, secondo me Ranieri, come ha dimostrato anche a Parma, è uno straordinario gestore di situazioni anche difficili a livello umano, e quindi dargli ad amministrare una rosa con tanta qualità di solito è la cosa che lui sa fare meglio. L'ha fatto tra l'altro in campionati, paesi e situazioni estremamente diverse fra loro. Credo che Iachini, come secondo me ha dimostrato anche a Parma l'anno scorso, al di là di una situazione difficile che però in buona parte io credo abbia ereditato, è il più di categoria di questi allenatori, nel senso che è intanto l'allenatore che ha vinto più volte la Serie B, non è sicuramente uno che punta su, come dire, concetti o principi di gioco particolarmente brillanti, però sa bene cosa ci vuole in Serie B. Tante volte è riuscito a ottenere risultati straordinari. Io credo che anche l'anno scorso a Parma in realtà un segno lo abbia lasciato nel percorso di crescita che ha comunque fatto questa squadra, al di là che i risultati non siano magari ancora all'altezza con le aspettative, però secondo me qualcosa lui è cambiato, al di là soprattutto dal punto di vista della solidità in fase difensiva e di recupero palla, al di là che poi magari la rosa poteva avere delle lacune in parte da lui stesso denunciate, al di là di varie cose che non sono andate bene, che probabilmente hanno portato alla scelta di prendere un altro allenatore. Mi tocca dire, Marco, che probabilmente tra i tre la scelta meno opportuna per il Cagliari è quella di D'Aversa, non perché io non apprezzi D'Aversa, che secondo me è un ottimo allenatore, però credo che riesca a esprimersi solo in un certo tipo di condizioni con certe squadre, che francamente nel Cagliari attuale non vedo. C'è un allenatore molto bravo nella fase di transizione, con certi giocatori che hanno queste caratteristiche e dico anche un po' questa mentalità, mentre secondo me Liverani veniva da un calcio molto diverso. Attenzione, può anche essere considerato una parte dei motivi per i quali poi Liverani ha fatto così fatica con la squadra che ha ereditato al Parma, non lo so, se può essere questa chiave di lettura per i tifosi crociati. Sicuramente credo che se Cagliari prende Ranieri dobbiamo aspettarci un cambiamento significativo.
Allora ti chiedo, dopo entriamo bene in ottica Parma, se ci fosse qualcosa da aggiustare in casa Parma, un aspetto, dici ma cambio quella situazione lì anche a livello tattico e secondo me, oppure inserisco un centravanti, ieri abbiamo parlato tantissimo della necessità di un centravanti, cioè un aspetto secondo te che potrebbe essere la chiave di volta poi di un girone di ritorno diverso?
Ma secondo me al Parma, io questo mi capita abbastanza quando riesco a venire al Tardini a vedere le partite, di confrontarmi spesso sia con tifosi che con magari colleghi miei e tuoi su questo tema. Diciamo così, credo a volte abbia dimostrato in questi due anni che mancava la classica ossatura di categoria, no? Secondo me il, diciamo così, Marco, paradigma di questo campionato è che il Frosinone primo in classifica, anche, ripeto, un po' a sorpresa, nel momento in cui ha venduto Gatti però ha preso Lucioni, che era non sicuramente un giovane, il difensore più esperto, più di categoria che poteva scegliere.
Guarda che, scusa, ti interrompo, guarda che campionato sta facendo di Cesare a Bari. Chiusa
è un
parentesi.
Altro esempio, perché ti garantisco che io ho seguito molto bene tramite dei giornalisti, dei contatti locali, il campionato del Bari in Serie C, non tutti i tifosi, dopo aver visto Di Cesare fare fatica in certi campi di C, potevano apprezzare il rinnovo, il fatto di dargli in mano questa squadra. E invece sta dimostrando la sua qualità. Secondo me nel Bari c'è anche probabilmente da valorizzare un allenatore che, soprattutto a Modena, è stato abbastanza criticato come Mignani. Fatto sta che il Bari sta facendo veramente qualcosa di straordinario, probabilmente, questo è merito soprattutto del direttore Polito, ci sono i pezzi giusti al posto giusto. Secondo me in quest'ottica il Parma è una squadra, guardando in particolare, io credo come gioca Pecchia, che vedo da più che rafforzare, da cambiare un po' come caratteristiche, soprattutto in mezzo al campo, nel senso che secondo me c'è un giocatore, io sono tra quelli che considera Barnabé un giocatore straordinario sia attualmente sia in prospettiva. Probabilmente costruire un centrocampo per una squadra che gioca come tende a giocare Pecchia, cioè dando tanta preponderanza agli esterni in chiave offensiva, ha bisogno di una linea centrale piuttosto solida e di fianco ci vogliono degli altri giocatori, insomma. Poi magari quando c'è Juric, secondo me si vede un po' più questa cosa, credo che abbia avuto un po' un'involuzione nelle ultime partite rispetto magari alla fase iniziale di questo campionato, però io, se dovessi decidere di giocare un gettone, diciamo, per il Parma, lo farei lì. È chiaro che poi davanti, se non c'è Inglese, il problema si pone, perché secondo me Pecchia ha un modo di giocare che prevede un finalizzatore davanti.
Ci sono stati tanti se, secondo me, per il mercato nel discorso davanti. C'era un se davanti a Charpentier, è un se che c'è tuttora, perché sono 18 partite, non l'abbiamo mai visto. C'era un se davanti a Inglese, c'è sempre un se davanti anche a Mihai Lehmann, quindi...
Io da questo punto di vista sono un pochino, non so come dire, non voglio dire critico, perché non mi permetto di criticare una società senza magari sapere bene quali sono le scelte, men che meno, insomma, gli operatori di mercato che sono sicuramente più qualificati di me. Quello che io penso, da uno che osserva la Serie B, è che sono stati sul mercato nell'ultimo anno e mezzo tutti i principali attaccanti di categoria, che in B sono sempre quelli, e sono giocatori che danno garanzie belle forti, a partire da Coda per arrivare a Torregrossa, Forte, Mancuso, cioè il Parma secondo me è una società che ha una forte possibilità di spesa, non avere nessuno di questi giocatori, sì forse Tutino, però non è proprio una prima punta, no? Non avere nessuno di questi, probabilmente adesso che Inglese si vede che comunque non riesce a garantire quella continuità che ha avuto in passato, sia un pochino un fallimento secondo me. Però è anche vero che poi è anche proprio il ruolo, no? Degli operatori di mercato andare a cercare gli altri giocatori e delle alternative su magari mercati e situazioni molto più ampie di quelle che non vede il semplice appassionato come possiamo essere io o a tanti altri tifosi. Quindi lì sicuramente un po' un problema di, diciamo, capacità di finalizzare quanto costruito, il campo credo lo abbia abbastanza, in modo condiviso da tutti, fatto emergere.
Ecco, ti chiedo questo, visto che conosci abbastanza bene la categoria, ma sono transitati ma non ha mai vestito la maglia del Parma, sono dei fuochi di paglia che Dira e Brunori, che adesso sono capocannonieri in B, oppure meritavano uno sguardo, essere testati?
Ma allora, intanto secondo me soprattutto Brunori è transitato in un momento nel quale cioè, c'erano nella rosa a disposizione dei giocatori che però non, diciamo, non facevano parte del tutto delle scelte sulla prima squadra, erano operazioni di mercato fatte per poi avere anche, così diciamo a livello strategico, no? Per avere anche una certa forza nel mercato degli scambi, magari con giovani di grande valore o di prospettive che venivano da categorie più basse. In particolare io conosco molto bene Brunori perché è un giocatore, a parte che ha giocato alla Reggiana tanti anni fa, quando ancora si chiamava Brunori Sandri, adesso ha tolto una parte del cognome, ma soprattutto ha sempre fatto fatica anche in C, nel senso che non ha fatto tanti gol, è esploso quando giocava contro il Ventigione, dove c'ero io come segretario, al Villa Biagio, che era una squadra costruita veramente dilettanti, perché si allenavano la sera, scegliendo tutti i giocatori più forti dell'Umbria, e lui era un po' la stella, quell'anno lì facendo 20 o 25 gol, non ricordo, poi è ripartita la sua carriera con anche ancora degli stop, perché per esempio Lentella l'anno che la Reggiana era in B ha fatto molto poco, l'anno scorso probabilmente ha trovato quelle condizioni che mai aveva trovato prima a Palermo, che lo hanno fatto esplodere in tutta la sua qualità, perché io ci ha fatto due gol nella partita di Coppa Italia giocata in luglio, Coppa Italia Team, mi sembrava di vedere quello che vedeva il Villa Biagio, però in Serie B, diciamo C, nel senso che una squadra era appena stata promossa e l'altra no, però insomma era arrivata seconda. Credo che abbia trovato, come a volte capita a questi giocatori, no? In tarda età quelle condizioni che gli hanno permesso di esprimersi al meglio. Prima non era quel giocatore che
è molto prezioso il tuo, la tua spiegazione,
per cui sì, questo è importante. Kedira è diverso, perché Kedira secondo me sta facendo una stagione al di sopra forse anche delle sue aspettative. Allora è lì che io dico Kedira è una sorpresa. Foloruscio a me piace personalmente tantissimo da tanti anni, però al Pordenone l'anno scorso ha fatto particolarmente male. Di Cesare non avrei mai detto che poteva fare un campionato così. L'allenatore, i tifosi del Bari, in buona parte quando l'hanno rinnovato, che era anche un obbligo perché ha vinto il campionato, si sono disperati, però alla fine sono terzi e in alcuni casi danno anche lezioni di calcio. Secondo me qualche merito al direttore sportivo, che ha già fatto bene in passato, va dato. Kedira è l'esempio principale di cosa può fare un giocatore così nel momento in cui si trova nella situazione.
Il giocatore giusto al posto giusto. Sì.
Il Bari è spietato nelle ripartenze. Riesce, secondo
me. Il Parma l'ha visto.
Però, ad esempio, due partite fa ha fatto una gara col Modena che gioca in modo simile. Gli ha dato 4-1 in 10 contro 11. E secondo me è una squadra che ho visto poche volte con questa capacità di punire l'avversario con così poco. Chiaramente che tira, e adesso che non c'è che tira, Foloruscio, vedi che riesce a fare bene anche da solo, cioè sono i principali artefici di questa qualità. Dopodiché il Parma giocherebbe in modo molto diverso, quindi è difficile fare un paragone così ipotetico. Ecco.
Marcello, grazie Marcello Tosi per essere stato con noi.
Grazie a voi Marco.
Ciao,
grazie a tutti gli ascoltatori.
Grazie. Ti ringrazio da parte loro che ci stanno scrivendo tanto. Allora, vado nell'ordine, un po' di messaggi. Si vince di rado, ma vuoi mettere avere l'aria pulita Collecchio, scrive Cristian, e poi mette una faccina che si mette la mano sul viso perché il collegamento fatto della svolta green del centro sportivo di Collecchio. E allora, il nostro amico Luca ci manda la designazione arbitrale di lunedì per la partita Venezia-Parma. Allora, si gioca alle 15, ve lo ricordiamo, quindi un quarto d'ora prima c'è la radiocronaca su Radio Parma. Daniele Minelli di Varese sarà il direttore di gara. Questo è Andrea. Dato interessante in Serie B, 12 squadre su 20, 13 se ci mettiamo il Palermo, hanno cambiato allenatore a stagione in corso. È tanto, è tantissimo. Secondo me è molto avventato, anche come cosa. Guardavo tempo fa una statistica di quelli che negli anni scorsi hanno cambiato allenatore. Allora, nessuno è andato in Serie A, pochissimi ai playoff, solo il Brescia. Ecco. Quindi questo è anche a volte il risultato. Diamo fiducia a Bonni almeno per 5 partite consecutive. È giovane, tosto tecnico, lo merita, scrive Vito. Lo suggerivo ieri come centravanti. Crespo, Melli, Zola, Di Vaio, Girardino, Chiesa, Aspriglia, Mutu, Adriano, Stanic, Kulusevski, Gervinho, Inzaghi, Morfeo, Cassano, Giovinco. Nel Parma hanno giocato grandi attaccanti, non ricordo una pochezza offensiva come quella attuale, ci scrive, credo sia Lorenzo, però va detto Lorenzo che siamo stabilmente in B, adesso è più difficile avere questa lista, ecco, diciamo che effettivamente l'anno della promozione davanti il Parma, anno di D'Aversa, aveva Ceravolo, bomber della stagione precedente, di Calaiò, ancora giocatore di grandissimo livello, ha avuto l'anno della precedente promozione Paloschi, aveva ancora Lucarelli, è vero, cioè, insomma, ha avuto grandi attaccanti, ecco, anche per la B, diciamo, quindi... da questo punto di vista, insomma, il rendimento è molto diverso attualmente. Questo è Rino, poi dopo vado in pubblicità, però ci suggerisce una lettera sulla Gazzetta del signor Luciano Schianchi, che da buoni consigli, da buon padre di famiglia, come la pensiamo noi che sappiamo quanta fatica si faccia a guadagnare i soldi che qui si stanno buttando a badilate senza alcun costrutto, signor Presidente, la prego di meditare, scrive Rino. Allora io vi leggo alcuni estratti della lettera che trovate sulla Gazzetta di oggi, firmata dal signor Luciano Schianchi, che dice: dopo l'ennesima prestazione anemica e constatando due soli italiani nell'undici iniziale, mi chiedo se tra Serie B e C non vi siano prospetti almeno di pari livello a questa sopravvalutata rosa. Presidente, è ora di affidarsi a persone competenti della categoria per non perdere un allenatore che sa il fatto suo. Il linguaggio del corpo che traspare in chi è in campo è quello di una superiorità più frutto di una campagna pubblicitaria gonfiata che non effettiva. Probabilmente spenderebbe anche meno, Presidente. E per ultimo, mi consenta, lasci perdere gli algoritmi che possono funzionare negli States, ma non qui nel soccer. E non attacchiamoci al salvataggio sulla linea o alla parata al 93esimo. Questa è la lettera che ha ricevuto e pubblicato oggi la Gazzetta di Parma. Noi adesso facciamo una piccola sosta, poi arriva Romeo Azzali. Palla in tribuna, dovrebbe essere già con noi Romeo Azzali. Ciao Romeo!
Ciao Marco!
Allora, niente, siamo... siamo sempre al punto di partenza dopo un po' di tempo con questo Parma. Cosa ne pensi? Cosa è successo anche l'altro giorno?
Guarda, bisogna veramente fare una riflessione che non è solamente tecnica e di risultati, perché secondo me bisogna fare un'analisi più profonda, ma non so se avremo tempo di parlare in pochi minuti. Ecco, non è sufficiente parlare in pochi minuti. Io, quando ci sono queste situazioni, allora l'anno scorso ce la prendevamo con l'allenatore e quest'anno abbiamo capito che l'allenatore comunque è un valore aggiunto e ha fatto quello che ha potuto fino adesso, ma in questo momento dove la squadra dovrebbe aver raggiunto un equilibrio, una maturità, invece ti trovi che la squadra... non è una squadra, non siamo una squadra, ma perché secondo me c'è un distaccamento anche con della società e c'è una mancanza di programmazione che è evidente, è evidente. Se poi ci metti che in questi alti e bassi comunque anche chi c'è attorno alla squadra, sia pubblico che anche la stampa, gli ha dato lo continua ad aiutare, ma nel momento in cui si parla di ci siamo, torniamo al punto capo. E quindi insomma questa squadra ha bisogno di essere comunque sempre pungolata per poter dare qualcosa in più, perché di suo non riesce a dare niente di più. Ecco, questo poi secondo me è la riflessione che va fatta.
C'è troppo secondo te sulle spalle di Pecchia? C'è troppo lavoro anche extra tattico?
Guarda, il problema è che lui ha ereditato una situazione di una Macedonia di giocatori che fa fatica a metterli insieme e si evidenzia perché è lì da vedere, no? Paradossalmente fai bene quando ti mancano dei titolari, perché chi va in campo fa bene e esatto, dà il massimo, ma dopo, la volta dopo che confermi quelli lì, e come è successo dopo Brescia, già sono appagati, già non riescono a tirare fuori il massimo, e quindi bisogna dargli delle legnate ancora. Adesso la stampa giustamente li sta legnando per vedere se tirano fuori un po' di... ma non si può sempre andare avanti così. Io dico che l'equivoco è di una società che non ha le idee chiare, perché all'inizio c'è questo. Direttori sportivi cambiati in continuazione, è possibile che prendiamo un direttore sportivo dall'estero e dopo 2-3 mesi lo licenziamo perché non si condividono i progetti, ma i progetti vanno condivisi prima di prendere uno e prima di pagarlo e buttare via dei soldi. Io a casa mia faccio così, non so.
Se, è un caso, Romeo, oggi, ma casualmente mi sono messo lì a fare due conti, ho visto che contro la Spalla era la 100ª partita della gestione Kraus, ne sono state vinte 24, in queste 24 c'è una su 4, ce ne sono 3 di Coppa Italia, di turni praticamente preliminari, insomma, 2 risalgono alla prima stagione. C'è la vittoria, è quasi una, non so, nel messaggio, nella testa dei giocatori, diventa quasi il non vincere una cosa come un'altra, cioè una cosa secondaria a vincere.
Sì, tanto è lo stesso, noi ecco. Siamo pagati, noi abbiamo la sicurezza di una società forte che ha un presidente che ha potenzialità e che dimostra,
paga lo stipendio,
affetto,
poi
che dimostra affetto, che dimostra attaccamento alla società, ai giocatori, ma anche alla città. Però non è quello che conta. Adesso non so come spiegare, cioè ci vuole qualcosa in più. Hai visto chi ha vinto il campionato del mondo? Chi c'aveva la fame? Mica chi mangia tutti i giorni e sta bene. Cioè, tra l'Argentina e la Francia è più forte, te lo dico, cioè, l'abbiamo visto tutti,
ma c'erano tante però squadre più forti dell'Argentina, questo a mio parere, ecco.
Però l'Argentina c'aveva quella fame in più di tutti e questo ti ha dimostrato. Lascia stare Messi che comunque è un fuori classe, ma non ha vinto Messi quel campionato qua, ha vinto la fame di quella squadra lì. Ecco, non so, adesso tutti esaltano Messi, ma ha vinto la squadra che aveva, i giocatori che avevano voglia di riscattarsi e anche una nazione dietro che sosteneva questa cosa qua.
Ecco, allora mi collego a questo. Anche la piazza forse di Parma è ancora molto morbida nella
fase. Certo, perché gli abbiamo dato un beneficio. Quest'anno dice non sarà come l'anno scorso, quest'anno andrà bene, tutto bene. Però non possiamo sempre vivere con l'assillo che sto giro ci mettiamo l'impegno, il giro dopo non ce lo mettiamo, cioè noi dobbiamo dar per scontato che comunque l'impegno ci va sempre messo da questi giocatori qua, invece non si ha questa impressione.
Senti Romeo, poi dopo adesso passeremo un mese a parlare se il Parma prenderà un attaccante o meno, adesso leggo un messaggio, questo è Franco.
Beh,
poi
dopo ti dico cosa penso del mercato.
Ecco, esatto, arrivo lì con questo messaggio. Sarebbe bene che il Parma sguinzagliasse i suoi osservatori se li ha per trovare per il prossimo anno un paio di attaccanti degni di essere chiamati tali, visto che non ne ha nessuno, con tutta calma, ma prepariamoci per non trovarci sempre nella stessa situazione. Basta favoleggiare di Serie A, scrive Franco. Io ti chiedo se è il centravanti la priorità e soprattutto no, guarda, io non so cosa aspettarmi, ecco, come obiettivo di mercato.
Io ti dico questa cosa qua, dopo mi diranno che non c'entra niente col calcio. Io penso che io, se fossi una società, non comprerei un giocatore a gennaio. Uno, non lo compro, perché ce n'hai tanti rotti che devono rientrare. E poi tu vai ad aggiungere della confusione a confusione. Okay. Tu arrivi alla fine dell'anno con questi qua, fai la scelta di quelli che possono stare in questa società.
Okay.
Se vai ai playoff, vai ai playoff, se non ci vai, però almeno decidi chi devi tenere e chi devi mandare via. Perché questo è cioè non puoi continuare ad aggiungere dei contratti da pagare e dover pagare della gente per andare via. Non è logico in questo momento qua. Abbiamo 4 centravanti, 2 rotti, 3 rotti, è lo stesso. Gioca Benedice, se no gioca Inglese.
Ci scrivono Bonni anche come centravanti.
O se no gioca Bonni, o se no gioca quell'altro quando si riprende. Ce ne abbiamo 4. C'hai Tutino, c'hai Mann, c'hai Miaila. Cosa andiamo a prendere ancora? Prendiamo a buttare via degli altri soldi ancora? Se io fossi la società sarei stufo di spendere dei soldi,
certo,
e buttarli via.
Sì.
Scusa se sono un po' arrabbiato, ma veramente non se ne può più di questo.
Ma
situazione.
Guarda, è gradita la tua disamina, perché ci scrive Ampo 60 che scrive Azzali DS del Parma, disamina perfetta, complimenti. Poi arriva subito Rino, Romeo ha ragione, la squadra ha bisogno di una scossa di 220 watt o 380, la corrente la pago io, scrive Rino.
Sì.
Insomma, la situazione mi sembra delicata, mi sembra... Ma non è un caso che il Parma abbia solo 3 punti in più dell'anno scorso a questo punto della stagione.
Alla fine sì, alla fine siamo, come dici te, di partenza, se ritorniamo sempre lì. Però io nel frattempo, tra l'inizio e adesso, qualcosa insomma mi sembra di aver detto.
Sì. La situazione insomma è questa qui, quindi vedremo cosa accadrà. Secondo te davvero in mezzo al campo non servirebbe un piccolo innesto, o tu fai un discorso più ampio, dici quello
no,
che c'è?
No, io faccio il discorso, ma sì, serve tutto e non serve niente. Però il problema è, adesso sono questi, si va avanti con questi, cioè e della serie tiriamo una riga una volta per tutti, sì. Perché ci trasciniamo.
Ma chi la tira la riga però, Romeo?
Il problema è lì, perché se la deve tirare uno che tutte le volte che tira la riga, dopo 2 minuti c'è uno che la riga la tira più sotto o la tira più sopra, ci vuole uno del quale mettere lì, di cui il presidente si fida e che abbia però una capacità tecnica in grado di tirarla quella riga lì. Però perché se la tira qualchedun altro, dopo siamo lì.
Senti, stamattina poi ci salutiamo, però ti chiedo questo, vedo che anche se c'è stata una frenata negli ultimi minuti, leggo un po' i siti locali, il nome di Ranieri per il Cagliari, quando ho letto il nome di Ranieri per il Cagliari ho detto bene, un posto per la A è andato.
Adesso lui è un po' che fermo, però è comunque una garanzia, e comunque il Cagliari ai giocatori anche lui ce li ha, adesso se li mettono a posto Liverani insomma lo conosciamo,
abbiamo visto insomma che non è,
non mi va di parlare,
ispiratissimo, sì.
No, Ranieri è una certezza, però anche lui non sarà così facile così facile anche per lui.
Quali sono quelle che vedi messe meglio adesso per la promozione diretta, al di là della classifica? Quello che effettivamente vuol dire, io sento da Reggio Calabria delle opinioni, parlando anche informalmente con i giocatori, loro ci credono tantissimo e sono completamente affidati a Inzaghi, credono in Inzaghi al 100.000%.
Guarda, alla fine sono quelli che hanno più punti in questo momento qua, e ce n'hanno tanti in più delle terze, e quindi giustamente sono loro quelli, Frosinone e la regina sono quelle messe meglio. Io dico alla lunga la regina può arrivare, cioè può anche perdere il secondo posto, però sai, là c'è un entusiasmo che quando si accende è difficile spegnere. Quindi insomma, e dopo dietro va bene, ci sono delle contraddizioni, ci sono comunque delle società che non sono pronte come la nostra, come il Cagliari, come anche il Genova, che sono forti, però dimostrano di non essere pronte per il salto.
Romeo, grazie per essere stato con noi come sempre.
Ciao Marco,
ciao. Buone feste, dimenticavo
anche
colpevolmente
tutti, anche i tuoi ascoltatori, ciao.
grazie. Oh, vado con un po' di messaggi. Questo è Vito, scusate se scrivo ancora, ma il Parma è una buona squadra, ma come tutte le squadre che devono vincere deve avere quei 2 o 3 giocatori che fanno la differenza, ma per un motivo o per l'altro non lo fanno quasi mai, non è questione di schemi, scrive Vito. Pienamente d'accordo con Azzali, società con idee non chiare, veramente dura, scrive Roberto, quindi opinioni anche divergenti. L'esperienza del 17-18, ha detto che in Serie A, perché c'è scritto 15-18, l'esperienza del 17-18 ha detto che in Serie A ci si va se esiste la volontà forte della squadra, dei tifosi, della stampa. Ora tutte le componenti sono un po' molli, scrive Fabrizio, che è un pochino anche quello che diceva Romeo. Buondì da Marco, il calcio è bello perché è opinabile, se la palla sulla linea non fosse stata respinta si parlerebbe in modo diverso, per me l'impegno c'è, però quando non gira c'è poco da fare, guardate che quando il Parma farà i playoff, perché li farà sicuramente, lì non incontreremo le squadracce che stanno chiuse, il Parma farà bene. Questo è un nuovo punto di vista che ci propone Marco. Pausa, torniamo tra pochissimo. Palla in tribuna, terza parte, tra poco avremo un ospite, Paolo Grossi della Gazzetta di Parma con noi. Continuate a scriverci sempre al 333-92-00170, sms e messaggi WhatsApp. stiamo seguendo un pochino gli sviluppi appunto del discorso per le panchine delle squadre che hanno deciso di cambiare, l'hanno deciso di fare, diciamo, con quasi una settimana di vantaggio, attorno alle feste, con quasi una settimana di vantaggio sull'ultimo turno del girone, poi avranno praticamente poco più di 2 settimane per far lavorare il tecnico con la nuova squadra, quello che un pochino non era successo l'anno di Liverani a Parma, la cosa accadde poi a gennaio. Ecco con noi Paolo Grossi, ciao Paolo, un piacere averti con noi.
Ciao Marco, buon pomeriggio agli ascoltatori.
Allora, una puntata piuttosto calda, con tanti messaggi, poi prima Romeo Azzali ha lanciato alcune provocazioni che secondo me sono più concrete, ecco, delle preparazioni, delle provocazioni. Qui c'è un messaggio appena arrivato di Daniele, e allora io parto da qui. Scrive: buongiorno, ricordo che Guidolin, parlando di Lunardini, giocatore a mio avviso modesto, ma giocava come se fosse nel Real Madrid. Oggi sembra realmente, come avete detto, che vincere o perdere sia tutto sommato un po' la stessa cosa. Non è un problema avere o meno giocatori di Serie B, ma giocatori motivati. Secondo te questo ascoltatore ha toccato alcuni aspetti azzeccati, ecco, nel suo discorso?
Beh, io l'ho scritto a proposito di Mann, nell'ultima pagella che ho fatto, e Mann mi dà quell'impressione. Ci sono anche alcuni altri compagni che danno quella sensazione. E a volte perfino la società la dà, nel senso che va bene la visione futura, perché certamente e bisogna anche portare rispetto, secondo me, per un imprenditore come Kraus, che porta nel calcio valori nuovi, idee nuove, e quindi per questo va rispettato, ma anche per questo è un peccato che venga preso per i fondelli in tutta Italia, come sta accadendo da mesi ormai. Perché è chiaro che quando tu investi le cifre che ha investito lui e ottieni i risultati che ha ottenuto lui, le domande si fanno. È vero che lui ha questa visione futura e quest'ottica pluriennale, quindi di guardare avanti, creare prima una struttura, una base per costruire poi qualcosa di veramente duraturo, che magari si ispiri anche nella pratica quotidiana a valori superiori, valori diversi che magari adesso fanno sorridere i tifosi e che invece magari un domani saranno la regola, e quindi anche lì massimo rispetto. Però c'è il però, che il calcio, specialmente in Italia, è fatto di partite ogni 3, 4, 5, 6 o 7 giorni, di risultati, e quelli determinano l'umore delle piazze, determinano la lancetta della passione che muove poi tutto questo gioco, no? È tutto legato ai risultati. Se si riesce a ottenere risultati con un calcio propositivo e divertente, è tanto guadagnato. Ma ti do un dato che magari farà riflettere i nostri ascoltatori: il Parma in questo campionato ha vinto 7 partite, in 6 volte ha avuto il possesso palla inferiore all'avversario quando ha vinto, mentre quando ha perso l'ha sempre avuto superiore. Allora, le cifre vanno interpretate, nel senso che l'esito finale di questa statistica è dettato anche dall'andamento della partita, nel senso che se tu vai in vantaggio ti viene spontaneo lasciar giocare l'avversario, e questo è naturale. Però l'unica volta in cui noi abbiamo avuto il possesso palla superiore all'avversario, che abbiamo battuto, è in casa col Cosenza. Poi tutte le altre partite abbiamo avuto la palla, gli avversari hanno avuto la palla più di noi. Quindi cosa vuol dire? Che il possesso palla, poi io mi sono tolto lo sfizio di andare a vedere altre partite di altre squadre, è quasi sempre così. L'unica squadra che qualche volta ha abbinato vittoria e maggior possesso palla è stato il Genoa, che però è una squadra che ha uno strapotere fisico e che ha delle doti tecniche in molti suoi elementi che gli consente di far così. Gli altri, in Serie B, la legge è quella: verticalizzare, concretizzare, essere concreti, pensare ad andare a far male quanto prima l'avversario.
Anche un pochino il Mondiale ce l'ha detto, ecco, tanto per...
Sì, ma noi purtroppo dobbiamo abituarci che la Serie B è uno sport diverso dal Mondiale, dalla Champions e dalla Serie A, nell'ordine, no? Mondiale, Champions, Serie A, e poi c'è la Serie B, che è la quarta serie del calcio.
Paolo, ti chiedo questo. Si fa nome. Allora, a parte che si fanno i nomi di 3 ex Parma per il Cagliari, nell'ordine: Ranieri, Iachini e D'Aversa. Parlavamo
con Pasquale Marino, poi ci sono tutti.
Parlavamo con prima anche con Marcello Tosi. Diceva: ma insomma, Ranieri ha già fatto tanti miracoli, è buono di drizzare questo Cagliari, rischia di prendersi un posto di quelli che vanno in Serie A. Iachini è uno che di promozioni se ne intende, forse diremmo D'Aversa, per il Parma, ecco così, però con Ranieri si potrebbe complicare un po' il discorso.
No, allora il discorso si complica con chiunque, perché se cambi da Liverani, una squadra come Cagliari che cambia da Liverani probabilmente va migliorando, perché ti spiego che Liverani e il Cagliari erano delle squadre che possesso palla più alto come media del campionato e quindi non ha ancora capito in che campionato è venuto a giocare. Quindi probabilmente chiunque venga, che sia Iachini, che sia D'Aversa, che questo campionato l'ha già fatto ed è stato promosso, tanto più che sia Ranieri, io come Parma mi auguro che sia Ranieri, perché spero che dopo tanti anni che non frequenta più il calcio di Serie B abbia perso un po' il giro e venga magari con qualche idea da Premier League o da Sampdoria, capito? E che quindi ci metta due o tre mesi a regolarsi, quei due o tre mesi intanto magari il Cagliari viene tagliato fuori egoisticamente. E quello secondo me peggio per noi sarebbe D'Aversa, perché torna comunque un allenatore che ha tanta voglia di riproporsi e che invece conosce le pieghe di questi campionati, le conosce anche Iachini, ma stiamo parlando di promozioni che l'ultima credo sia stata ottenuta quasi 10 anni fa,
sì.
E nel frattempo il calcio va avanti e non dico che migliora, però cambia, cambiano le condizioni, cambiano i giocatori, cambiano i metodi di allenamento, cambiano alcune strategie tattiche, cambia la psicologia dei giocatori con cui hai a che fare, e lo abbiamo capito qui a Parma nel periodo in cui c'è stato, insomma non è tutto oro quel che luccica.
Invece prima con Romeo Azzali parlavamo di mercato e lui ha lanciato questa provocazione: io non prenderei nessuno e farei finire la stagione a questa squadra, per, diciamo così, anche per responsabilizzare chi è in rosa.
Allora Marco, è successo nell'anno di Beretta, quando c'era Sanz, che compro non compro, vengo non vengo, proclami, tipi incassati da Bondi, senza seguito, e per un motivo o per un altro successe proprio così. E in quel caso la teoria di Romeo Azzali funzionò alla perfezione, perché il Parma si capovoltò e passò dal penultimo posto al decimo totale, che con Tangentopoli diventò settimo e ti portò in Europa League per l'ultima volta nella storia del Parma. Fu l'ultima volta in cui il Parma conquistò l'Europa, fu quell'anno con Beretta, e mi ricordo tranquillamente che a gennaio noi eravamo penultimi in classifica.
Ah, sì.
Dopodiché il mercato non fu fatto e fu invece inanellata una serie positiva che ci portò a metà classifica in carrozza, con una serie di vittorie, una più bella dell'altra. E in quel caso proprio non ci fu mercato, i giocatori crebbero. Poi, se dovevo andare più indietro, c'è stato anche il mercato che Sogliano fece quando se ne andò Zeman, che comprò Patrizio Sala, Minotti, Cervone, Rivolte e Baiano, rivoluzionando completamente la squadra, cambiandola dai giovani che usava Zeman ai giocatori più esperti, eppure quel Parma si risollevò, arrivò a centro classifica senza esaltare nessuno, però fu una rivoluzione totale. Ci sono stati acquisti di gennaio che non hanno sortito effetto, e penso a Cristiano Lucarelli, quell'anno retrocedemmo,
sì.
Ce ne sono altri che hanno sortito effetto come Kučka, che fu stato un acquisto, e che però nel momento del suo arrivo al Parma, fino alla fine di quella stagione, il Parma andò incalando clamorosamente. Ci salvammo con la Fiorentina, se ti ricordi, alla penultima giornata, facendo un giro di ritorno pessimo, nonostante avessimo inserito un ottimo Kučka che faceva delle ottime prestazioni. Quindi una regola non c'è. L'anno scorso abbiamo preso Simi, che veniva da 54 gol in 3 stagioni, che qui a Parma è stato risibile vederlo all'opera, e quindi, ma chi l'ha preso in buona fede, cioè l'ha preso per risolvere un problema d'attacco. Io onestamente non sposerei la teoria di Romeo, nel senso che secondo me questa squadra ha proprio bisogno di Nerbo, soprattutto in attacco. Cioè, e quando dico Nerbo, allora l'unico che potrebbe veramente risvegliarsi e riciclarsi è il polacco.
Sì.
Se Benedikčak veramente esplodesse, ma è già tardi ed è stato mal impiegato, mal motivato in questo inizio di stagione, diciamo che tra le luci e le ombre della gestione Pecchia, una delle ombre è sicuramente il rendimento di Benedikčak, no? Che poteva, perché sai, se tu rivaluti un terzino, rivaluti un centrocampista, qualcosa, ma rivalutare un attaccante per la società sarebbe tanto di guadagnato.
Milioni.
Comunque è l'unica categoria dove puoi andare a creare una qualche plusvalenza reale nel nostro,
certo,
per una squadra di Serie B, se un campionato, se un attaccante ti esplode in mano. Detto che secondo me in questa Serie B non c'è un solo attaccante che possa giocare in Serie A, non ne vedo uno in tutto il campionato, non vedo né portieri né attaccanti in grado di giocare in Serie A. Proprio per dirti quello che dicevo all'inizio, che è un calcio diverso, è quasi uno sport diverso rispetto a quello che magari di cui ci riempiamo gli occhi in televisione. E prima tu lo capisci, prima adegui la squadra a queste esigenze diverse, e prima la squadra potrà diventare efficace. Se stai ancora a trastullarti con e il possesso palla e il fraseggio e il colpo di tacco, che quanti ne vediamo noi a Cardini e i tunnel e i colpi di tacco, e vede perfezione, e ci illustriamo gli occhi con le giocate di Vasquez, perfetto, è come andare con le scarpe di coccodrillo sul Monte Marmagna
oggi magari.
Sì, oggi non lo consiglio, però
invece allora beh, qua c'è un messa...
cocktail party, ma la Serie B non è un pranzo di gala, direbbe Mao.
Allora qua ci scrivono: Andrea, io venderei chi non incide e inizierei da Man. Questo è un discorso che fa,
vendere è un affare, non è una cosa di sport, quindi devi farlo se ci sono delle condizioni che non ti consentono di non rimetterci troppo. Sì. E stare poi attenti che ci si rimette poi se certa gente la si fa giocare troppo. E Man, noi lo stiamo vedendo da 3 anni, non è da 1 anno, da 3 mesi.
Assolutamente. Ti chiedo questo in ottica Venezia, perché c'è un po' il valzer delle punte, Inglese non sta bene, Charpentier non lo vediamo da tanto, ha giocato 29 minuti in campionato, ma Bonny può fare il centravanti? Io non ho capito bene che ruolo giochi Bonny.
Ma,
faccio
no,
sospirare.
Sì, no, non so se l'ha capito neanche lui, non so se l'ha capito neanche Pecchia. E Bonny è un ragazzo molto giovane. È un ragazzo che ha delle doti, ma non ha il passo di questo campionato, secondo me, per quello che ho visto io. Cioè, è un altro di quei giocatori che da fermo o a bassa velocità, a bassa intensità, fanno la loro figura. Ma qui le squadre ti braccano, ti volano addosso. Ma stiamo parlando poi di squadre, ma tu le vedi le squadre cosa fanno? Vincono una partita, ne perdono un'altra. Togli il Frosinone, che ha avuto una bella serie, ha vinto anche 6 o 7 partite di fila e in Serie B è tanta roba. Mettici dentro anche la Regina, che pure anche lei è stata continua, tutte le altre, tutto su e giù, non stiamo parlando di squadre, le abbiamo visto il Modena, abbiamo visto il Sottirol, stiamo parlando di squadre contro cui abbiamo perso, abbiamo visto un Benevento inguardabile in cui Schiattaresta è il migliore in campo. E tu perdi contro quelle squadre perché? Che la partita va in un certo modo, perché gli avversari riescono a indirizzare in un certo modo, basta farti un gol e ti sgonfiano. È un altro di quei giocatori che non ha né il passo morale né il passo fisico per fare la differenza in questo campionato, che poi ci possono giocare in tanti Serie B, per carità di Dio, ma il centravanti vorrei un tipo di giocatore che mi sapesse fare la differenza. Guarda, mi viene in mente il gol che ha segnato Odogwu l'altro giorno con Sottirol a Cittadella, il gol del 2-0. Odogwu è andato in verticale fra tre avversari, è stato tra avversari, ha fatto un diagonale, ha fatto gol. E quando abbiamo visto un gol così?
Sì, ci dai veramente. Odogwu
giocava nell'Alto Vicentino in Serie D.
Sì, ce lo ricordiamo, contro il
Parma. Non sto mica parlando di Lewandowski. Adesso non per dire che il Parma dovrebbe prendere Odogwu, che a me non piace neppure come giocatore. Non è quello.
No. Però cose semplici.
Un centravanti che ogni tanto si comporta da centravanti, prende una palla, salta un uomo in verticale e non in orizzontale come tante volte fanno i nostri. Salta un uomo puntando la porta, carica un bel tiro, fa un bel diagonale, gonfia la rete e ti fa esultare, fa gol.
Viene a dire basterebbe poco, però...
Sì, magari cose semplici... Sì, allora, le cose non sono mai semplici come sembrano, né gestire le rose, né gestire le società, per carità di Dio, al massimo rispetto di chi si impegna in queste cose. Quindi si può dire che sbagliano tante cose, non si può andare oltre, non si può andare a mettere in dubbio le capacità o la buona volontà di chi le fa.
Certo.
Però tante cose sbagliate ci sono state e il mio timore è che tante delle scelte fatte dipendano, vadano fatte risalire a persone che non hanno la competenza per farle, e quelli che avrebbero la competenza forse non hanno la corda necessaria per andare in giro ad agire. Questo è una vaga sensazione che sia così.
Allora Paolo, io ti ringrazio perché siamo quasi in chiusura, però devo sottolineare il messaggio di Davidone: le scarpe di coccodrillo e il Marmagna sono una perla. Grazie, bravo Paolo. Ci salutiamo riflettendo su questo.
Sul valore di Vasquez, il valore in sé per sé, fine a se stesso, non si può discutere. Questo è un fuoriclasse totale, ma un fuoriclasse ha un'intensità e una velocità che mal si confanno alle esigenze di questo campionato. Però questo resta un parere personalissimo.
Grazie davvero a Paolo Grossi, Gazzetta di Parma. Ciao Paolo,
salute
e buone
a tutti.
Feste.
Ciao.
Allora, grazie Rino per il tuo messaggio che tengo per me in privato. Grazie Luca che saluta tutti i nostri ospiti, in particolare Paolo Grossi. Grazie alla Vale in regia che mi ha guidato fino alla termine della puntata. Torniamo domani alle 14 con Palla in Tribuna. Ciao!
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in Tribuna, in collaborazione con Ferrari Dino, Pizza Fantasy, Acustica Santa Chiara.